Maracanã.
Maracanã!
Eccola qua!
Ah, mi hai pure dato buon... Ciao Cinzia! Ciao Cinzia, ben trovati, un saluto da Marco Picchi di Cinzia Sant'Angeli, benvenuti, un saluto anche a Andrea Magliocca in cabina di regia e quindi alla redazione, la squadra che vi accompagnerà dalle 13 alle 17 vi dà il benvenuti qui a Maracanã. E tra poco andremo anche ai titoli, vi ricordiamo anche subito i contatti, dai, facciamo le cose istituzionali.
Bravo.
Subito, dai.
331-8200-213, lo ripeto ancora una volta,
331-8200-213,
numero da memorizzare sul vostro cellulare per poter interagire sempre con noi.
E sul vostro cellulare dovete anche memorizzare,
scaricare
e memorizzare l'app, eccola qui, la vedete, c'è la bandina color
fucsia.
Di TMV Radio, con tutto qui, tutto il palinsesto, Pianeta Sport, Editoriale, Rotocalcio, Maracanã, Stadio Aperto, TMV News, e poi stasera c'è il live della Champions, poi parleremo della Champions di ieri sera, insomma.
Perché? Scaricatevi. Si è giocata?
Sì, si è giocata secondo me ha dato anche degli spunti, al di là del risultato pesantissimo e della sconfitta della Lazio, ma ne parliamo perché oggi cercheremo. Ieri si è iniziato, e voglio ringraziare naturalmente tutti voi che siete stati presenti ieri sera nel post gara di Lazio Bayern di Monaco, qui in diretta con noi, con gli ospiti. C'era De Cosmi, Pier Vincenzi, Giordano Bergonzi, e è venuto fuori un bel dibattito, e quindi vi voglio ringraziare perché c'è stata molta partecipazione anche da parte vostra, e questo ci fa molto 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 piacere. Dicevo di scaricarsi l'applicazione, perché così ci potete seguire sempre attraverso smartphone, PC, tablet, ovunque voi siate, come spesso ci mandate. Alexa, sì, è vero, perché tramite
potete
quella
puoi
dire
ad Alexa, fa tutto lei,
TMV Radio, e parte TMV,
e suona.
E suona. Tra l'altro vi dico che anche nel DAB ci siamo, grazie anche al gruppo Yes TV, che salutiamo subito, quindi presenti sia nell'808 di Sky sia nel 118 del Digitale Terrestre Lazio Abruzzo, e poi anche nelle DAB ci potete seguire anche in questo modo. E poi vi daremo anche tutte le altre indicazioni, ma come sempre io vi invito ad andare sul sito TMV Radio Sport nella sezione Come Ascoltarci, perché lì potete avere delle indicazioni, potete avere delle idee di come, no? E quindi indicazioni di come seguirci in tanti altri modi che appunto sono con TMV Radio nella programmazione. Quindi lì salutiamo tutti, andate qui in questa schermata, vedete proprio FM TV, non vi potete sbagliare, vi potete scegliere, diciamo, la situazione che è più adatta a voi. Se invece vi scaricate l'applicazione potete appunto stare sempre comunque con noi. E allora, nella giornata di Champions di oggi, che vedrà impegnata l'Atalanta, l'ultima delle italiane in Champions, e vediamo poi, che dopo tracciamo subito un bilancio alla prima giornata con questa di questa sera, poi potremo fare anche un discorso un po' più generale. Adesso andiamo nella singola partita, quella di ieri sera. Però ieri la cosa che mi è piaciuta nel post gara è che siamo riusciti ad andare oltre il discorso della partita, perché la partita di ieri ha fatto vedere una cosa importantissima: c'è una differenza abissale, netta, notevole. Poi possiamo parlare dei singoli errori, Cinzia, dei giocatori, e questo ci sta, perché nell'analisi diciamo di un contesto, di una gara, ci sta pure analizzare i singoli errori, ma ripeto, c'è una differenza così netta e abissale.
Una, se non due,
ma
categorie.
Due, tre, cioè una cosa fisica, tattica, sì, tecnica, di interpretazione della gara, di tantissime cose, anche di voglia di credere nei giovani. Ieri noi abbiamo fatto qui un dibattito tutto il pomeriggio con Cinzia e tanti ospiti
su
Fagioli, ma deve giocare, ma no, ma perché è giovane, c'ha 20 anni, deve fare esperienza, e perché non si sa se non hanno coraggio gli allenatori, oppure se non c'è la voglia di non lo so, però
Musiala,
sta di fatto Musiala, 17 anni,
giocherà per la Germania, ha parlato con Love per la Germania.
Noi, ripeto, la differenza è abissale. Il Bayern Monaco è una squadra ricca economica, ma attenzione, ha sempre fatto un processo, un percorso, no?
di crescita,
ha fatto delle scelte, Non a caso ancora si vede la mano di Guardiola, perché il seme l'ha lasciato Guardiola dove è andato, e anche ieri si sono viste delle cose molto, no, alla Guardiola. Però qualcuno poi ci viene a dire, no, quelli bravi dicono ma Guardiola non vince la Champions dai tempi del Barcellona, e quindi vuol dire che, capito, vanno a vedere questo, non quello che è il lavoro che è stato fatto, eccetera eccetera. Vabbè, questo è un altro file, non lo apriamo perché sennò dopo vengono fuori tutti i fenomeni, lasciamo stare. Quello che è anche il procedimento con i giovani, no, quello che viene fatto. E se vai a vedere, ieri ho letto qui la lista, eravamo in diretta, ho preso la lista, Cinzia, di tutte le età dei giocatori del Bayern Monaco, eccezione fatta di un paio di giocatori, Neuer e Lewandowski, 25, 26, sì, 24, 17, 20.
A noi se non c'hanno un minimo 30 anni non ci piacciono.
E questo è un segnale. Ripeto, non stiamo dicendo che la Lazio doveva battere il Bayern Monaco. In questo momento il Bayern Monaco, le squadre italiane proprio non lo batte nessuna, ma la stessa Juve non batte il Bayern Monaco in questo momento. C'è poco da fare. E il discorso di arrivare a lavorare in una certa direzione, ieri si è aperto questo file proprio qui in studio ed è stato veramente un bel discorso di cercare di puntare sui giovani, di andare a pagare i talenti giovani, mentre qui c'è un discorso di andare a prendere i giocatori che hanno fatto un lungo percorso di carriera, vengono qui, sono protagonisti, per carità, bellissime storie, tutto quello che volete, ma se guardiamo alla progettualità ci chiediamo se serve questa cosa. Cosa serve e dove porta? Questa ci dovrebbe fare la domanda che ci dovremmo fare ogni tanto. Però se dici una cosa dopo sei anti quello, anti quell'altro, e ti dicono mai visto, il vecchio segna, la prima cosa che ti dicono, il vecchio segna, ma non è il discorso di non apprezzare certi giocatori, li apprezziamo, però ci chiediamo dove determinate scelte possono portare, se poi guardiamo un po' in giro, no? Altro dato che ieri è emerso nei top 5 campionati europei, quella prima in classifica, l'unica prima in classifica che non sta in Europa
è
qui in Italia. Delle prime squadre arrivate nei gironi di Champions, l'unica sconfitta è della squadra italiana. Adesso devono giocare le ultime, no? C'è anche il City che deve scendere in campo, però delle prime arrivate nei gironi la sconfitta è quella italiana al turno successivo agli ottavi, con un Porto modesto, possiamo dirlo, non si offende nessuno. Quindi io inviterei certe volte a fare un discorso un po' più allargato, non soltanto, però noi qui ci limitiamo al calcio di rigore, all'episodio quindi arbitrale, e quindi facciamo un sacco di cose sull'episodio arbitrale, ha inciso, non inciso, all'errore del singolo, ai palazzi, ai complotti, alle storie di derby. Bisognerebbe insomma ogni tanto cercare di fare un qualcosa per andare avanti e capire, no, dove, per non parlare di alcune società la cui situazione è abbastanza, possiamo dire così, non certo cristallina. Mi riferisco alla situazione dell'Inter, mi riferisco anche a quello di capire che cosa c'è, diciamo, nel futuro del Milan, perché adesso va tutto bene eccetera, ma chi è che gestisce il Milan, come lo gestiscono, che cosa vogliono fare, non è una proprietà, no? Mentre dall'altra parte vedi una situazione un po' più lineare, con un po' più di chiarezza, e va bene. Poi ci sono pure i problemi da altre parti, perché in Spagna insomma Madrid e Barcellona adesso non se la stanno passando bene,
no,
dopo
anche lì non solo problemi,
esatto,
di gioco, ma anche finanziari,
problemi finanziari, certo, magari finisci un cilo eccetera eccetera. Ecco, bisognerebbe cercare insomma di capire come mai certe cose da noi, cioè io vedevo ieri certi giocatori, mi domandavo ma scusa, ma in Italia uno come Patrick non c'è, ma uno come Hutt non c'è, ma uno come,
sì,
cioè bisogna andare all'estero a prendere tutti questi giocatori, se quello è il livello, almeno affondi con i nostri. Dicevo, almeno c'è un italiano. Cioè, questo mi chiedo, è possibile? Poi vedi giocatori di 17 anni che esordiscono, diventano titolari, e da noi si discute uno che c'ha 20 anni.
Guarda, adesso ti leggo una cosa che la devo andare a ritrovare. Un ex Primavera, allenato da Simone Inzaghi,
sì,
scrive questo.
Vai.
Si chiama Lorenzo Silvagni.
Sì.
Io penso che Patrick e Musacchio dovrebbero stare nella situazione mia e di tutti i ragazzi che militano in eccellenza, cioè a casa, e noi al posto loro in Champions League.
No, ma ragazzi, io ti ripeto, c'è qualcosa che non va. Ma non stiamo
ma
facendo
questo per dire,
sì,
che fanno
ma è
magari
generale
tutta la trafila,
esatto,
e poi dopo si perdono.
Sì, sì, ma io
perché non si punta su di loro.
Vorrei aprire un file un po' più generale. Ieri mi ha colpito l'intervista di Klose nel prepartita. Klose che ha detto che sono 5 anni che sta studiando per diventare allenatore, sta facendo il secondo, 5 anni, deve fare un processo, un percorso di 5 anni per diventare allenatore. Se dico qualcosa dell'Italia si offende qualcuno, però chi è intelligente capisce, no? come sono le cose invece qui. Però non è una cosa personale con qualcuno, è un discorso generale, uno ci prova a farlo, poi io, dove si arriva non è...
No. Lui tende alla perfezione, esatto, come sempre.
E dice, se gli italiani soffrono se li vai a pressare alti, quindi devono andare a pressare alti. Anche questo è un altro discorso che, dal punto di vista proprio di campo, no? Come mai noi in Europa, a noi esaltiamo il nostro orticello, ci piace tantissimo, poi dopo però quando usciamo dal nostro orticello prendiamo schiaffi a destra e a sinistra.
Ma non è da un giorno.
Non è da un giorno, non è da oggi, cioè, sai, te ne sei accorto ieri sera? No. No, è da un pezzo, è da un pezzo. Allora uno si dovrebbe fare delle domande, no? Come mai? Così, dove sta l'errore? È il fatto che non si investe sui giovani, non c'è coraggio, è il fatto che si pensa soltanto, che ne so, al risvolto economico, solo al risultato, cioè se non c'è il risultato sei scarso, se c'è il risultato a prescindere da come arriva sei non lo so. A me dà la sensazione che da noi ci sia una tendenza, Cinzia, a vincere per poi costruire, dalle altre parti invece si costruisce per arrivare a vincere. Io questa cosa ce l'ho fissa proprio in testa, secondo me è così. Se vai a vedere poi tutte le altre che hanno vinto, hanno costruito nel tempo per poi poter arrivare a così imprimere un loro dominio, no? una loro idea di gioco, una loro cantera. Noi una volta avevamo i settori giovanili del Torino, dell'Atalanta, della stessa Lazio, che aveva dei settori
ma
giovanili importanti,
Milan.
La Roma, il Milan. Dove stanno? Dove sono finiti? Allora, qual è l'errore? Non hanno coraggio chi ci deve investire, oppure non li allenano più, non li addestrano più, non lo so. Io non sono dentro, quindi mi faccio delle domande. Ieri qui avevamo due allenatori che lavorano nei settori giovanili e proponevano questo tipo di problema. E proponevano questo tipo di problema del settore giovanile. Che, ripeto, non è la spiegazione alla sconfitta di ieri sera. Sulla sconfitta di ieri sera c'è poco da dire. Nessuno si immaginava che la Lazio potesse imporre la legge ai campioni d'Europa, del
no,
mondo in carica,
però
eccetera, eccetera,
qualcosa
eccetera.
Di meglio.
Però vedi che c'è una situazione. Guarda, io ho l'immagine, ne parlavo prima con Cinzia, del primo gol del Bayern di Monaco. Ok, errore di Musacchio, va bene?
Okay.
Assodato, sbaglia Musacchio e quindi.
Dice, però loro stavano tutti.
Ma andatevi a vedere dove stavano tutte le maglie rosse. Dove stavano? Tutti già a pressare, spazi già
riempiti,
ed è sempre stato così. Pronti partenze via. Patrick fa, deve buttare via la palla perché gli arriva subito addosso uno. Questo come lo vogliamo interpretare? È proprio una, in Europa ci si gioca un altro calcio. Allora dobbiamo chiedere, soprattutto ai grandi club italiani, perché questa richiesta deve essere fatta ai grandi club italiani, come mai non riuscite ad arrivare a quel livello? È soltanto un problema economico? Eppure se prendono giocatori a parametro zero, gli si danno 7 milioni di ingaggio a stagione, 7,5 giocatori a parametro zero, che poi la loro incidenza è pari a zero. Però azzeccano una partita. Ah, grande calcio, avete visto che roba che ha fatto? È un giocatore che si è ritrovato, che può essere utile alla causa. Azzeccano una partita su 5, una su 5, se va bene, 7,5 milioni di ingaggio. E i giovani non possono giocare perché si devono formare, devono diventare vecchi in panchina. Questo è un po' il concetto,
sì.
Ripeto. Io faccio un discorso generale oggi, poi dopo andiamo sulla partita.
Guarda,
sono d'accordo su tutto.
Se vuoi ti riporto le parole di Capello che,
Io ieri non l'ho sentita, eravamo in diretta.
Te le riporto.
Noi.
La Lazio ha pagato le occasioni che non ha sfruttato all'inizio. Non parliamo poi degli errori difensivi. La qualità e la determinazione dei tedeschi la conosciamo. Ma mi ha impressionato il fatto che quando la difesa biancoceleste era pressava, dava la palla a Reina.
Esatto.
E lui, bravissimo di solito con i piedi, non è riuscito mai a farlo con tranquillità. Il pressing del Bayern è bello da vedere, quindi magari qualche volta conveniva lanciare
la palla lungo.
Tra tutte le partite del Bayern che ho visto, dice Capello, nessuna formazione è andata in difficoltà come la Lazio. È il calcio italiano che è in difficoltà?
Esatto.
Questa partita mi fa riflettere.
Ma infatti deve fare riflettere. Invece, cioè, quello che anche ieri sera leggevo, no, sui social, e poi oggi sentivo sulle varie altre...
Reina risponde a Capello e dice sì, effettivamente qualche volta conviene lanciare la palla.
Certo, a parte questo...
No,
a parte che questa è una cosa che... Ecco, questo l'abbiamo già aperto, sto file,
sì.
Cinzia, no? Questo secondo me è la rovina del calcio, lo dico chiaramente, la rovina, perché tu non puoi prendere dei gol così ridicoli. Ieri sera c'erano qui due allenatori, dice, una volta in una situazione del genere il pallone lo spazzavi via.
Certo.
Lo spazzavi via, lo mettevi in fallo laterale, amen. E so, in difficoltà meglio, lo butto in fallo laterale.
Certo.
Invece adesso si deve fare il passaggio al perché portiere, devi essere convinto di partire da dietro col portiere. Cioè il portiere adesso, io sento dire, Braglia è uno che combatte questa cosa da sempre, il portiere deve essere bravo a giocare con i piedi. Ma come? Il portiere deve essere bravo a parare, oh. La prima cosa che tu chiedi al portiere è parare. La prima cosa che chiede al difensore è marcare.
Guarda, domenica c'è stata questa discussione tra Handanovic e Guidolin.
Sì.
E tra l'altro un siparietto molto simpatico,
sì, vero,
anche
vero,
tra
vero,
l'altro,
sentito.
No? Perché gli ha detto, cioè tu non potevi tirare con i piedi perché hai il ferro da stiro al posto dei piedi. E Handanovic ha detto, ma ai tempi tuoi non si giocava, cioè quando giocavamo non si giocava così.
Esatto.
Adesso è cambiato, ti devi aggiornare, gli ha detto.
È vero, per carità.
Però,
poi avrai i suoi lati positivi anche questo tipo di situazione.
Quando serve si fa.
Ma non è che detto che tutti la debbano fare.
Certo.
Non è che tutti devono fare la stessa cosa, perché dopo devi vedere anche chi lo può fare e chi non lo può fare. Ma questo è un errore. Però ripeto, la pressione che fa, la pressione e la presenza dei giocatori del Bari. Poi un'altra cosa vi devo dire, che abbiamo sottolineato ieri. Avete visto che i giocatori, quando vedi le partite internazionali, difficilmente ci stanno quei scatti di ira come da noi, che al primo fischio della tutti che si incacchiano in panchina un macello e quello che strilla. Io ieri sera, è vero che il Bayern insomma ha dominato, non c'aveva bisogno di fare niente, però mi sembrano tutti veramente impostati in una certa maniera. Devono fare un lavoro, lo fanno. E stamattina io sentivo parlare del non ci hanno dato il rigore. Questo è il livello del calcio italiano, non ci hanno dato il rigore, quindi poi magari qualcuno non va a vedere nemmeno che in Europa forse c'è una situazione differente, il VAR come funziona, non ci hanno dato il rigore, è tutta colpa degli errori, questo l'ha detto pure Inzaghi, io non sono d'accordo, ieri si è sottolineato che gli hanno regalato i gol, mi sembra una visione parziale della cosa, molto parziale, molto ristretta per dire se eravamo più svegli non ne prendevamo 4, ne prendevamo 3.
Io guarda, ieri
3.
La volevo fare questa domanda, poi ho detto non la faccio, evito. E cioè, non è che magari i giocatori della Lazio scenderanno in campo un po' impauriti? Possono tremare le gambe quando ti trovi il Bayern davanti, se poi tra l'altro non sei abituato a giocare contro il Bayern. E infatti così è
no,
stato.
No, ma la Lazio avrà pagato anche questo, Cinzia.
Sì,
avrà pagato anche questo, quindi non sto dicendo
poi
che questa è non
chiaro,
è una cosa da prendere in considerazione.
Dobbiamo andare ai titoli però.
Sì, dobbiamo andare ai titoli, hai ragione. Vabbè, dai, facciamo i titoli velocissimi, dai. Shock Lazio, la sconfitta in Champions contro il Bayern.
Speranza.
Speriamo.
Questa sera
speriamo.
Ci deve pensare la dea.
Poi attenzione, la foto di Sarri Napoli, suggestione Sarri. Attenzione.
Sì, sembrerebbe che Adiel abbia alzato il telefono.
Sì.
E poi Torino chiuso per Covid.
Situazione che tra poco andiamo a Torino, ci daranno un po' di informazioni in merito a questa situazione del Torino che stiamo
monitorando.
Ci sono
due gare a rischio.
Due
la
gare
prossima
a rischio,
è
sì.
quella con la Lazio addirittura.
Sì, 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 due squadre, due partite a rischio, ne parliamo tra poco. E allora, intanto arrivano pure un sacco di messaggi, diamo spazio subito anche agli ascoltatori, magari sentiamo anche le loro idee, perché poi ci confrontiamo, magari qualcuno può darci degli spunti differenti, e quindi vediamo un attimo, dai.
Condivido, quindi non fate passare l'Inter come una squadra di fenomeni, la più forte come nessuna, ed è uscita dalla Champions con 2 punti. Forse anche da parte dei giornalisti ci sono giudizi esagerati verso l'Inter.
No, fenomeni penso che, non so chi l'ha detto, fenomeni non credo che siano fenomeni, è una buona squadra per il nostro campionato, però poi quando andiamo fuori dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà esterna,
sì,
questa è la situazione.
Dalle mie parti si dice il pesce puzza dalla testa, è colpa della federazione che dovrebbe chiedere alle società di investire di più sul territorio, dare più spazio ai ragazzi del posto. I talenti ci sono, faccio un esempio, a Castellammare di Stabia sono nati Donnarumma, Quagliarella, Gennaro, Iezzo e tantissimi altri, salvo da Ercolano.
Ciao,
ma sì,
Salvo.
Ma sicuramente, ma sì. Come lì in tutta Italia. Il problema è che poi non arrivano, è questo. Ciao Marco e Cinzia, ascoltavo le dichiarazioni di Inzaghi e purtroppo anche dopo una partita come ieri, vero che ammette la forza dell'avversario, anche ieri sera è riuscito a trovare ancora delle scuse come rigore che ha cambiato la gara. Sinceramente questa politica non mi piace, non si assume mai le sue responsabilità, accetta i meriti delle altre. Beh, insomma, ieri è stato proprio, diciamo, un passaggio veloce sull'episodio, perché poi ho visto le trasmissioni, ne hanno parlate tutte, però tutte poi hanno detto anche che in Europa quei tipi di rigori non te li danno, quindi si lascia giocare molto di più, lo sappiamo, solo poi quando ci troviamo a confronto vediamo la differenza con il nostro campionato, tanto è sempre là la differenza. E poi comunque è chiaro che ha riconosciuto la forza del Bayern e ha anche detto che la Lazio è entrata un po' sulle contratta, lo ha detto. Poi sono d'accordo Marco, basta andare a vedere le prime sette in classifica in Italia, quindi italiani ci giocano forse 15. Preferiamo un vecchio bacucco straniero pagandolo a peso d'oro piuttosto che far giocare un giovane italiano, forse sono proprio gli stranieri a non dare spazio ai nostri giovani. Gianni dallo Yukon. E poi sono i costi alti delle scuole calcio, non posso pagare 1000 euro l'anno. È vero, anche questo è un problema da affrontare,
sì,
perché
sì, sì,
costano,
anche
le scuole calcio costano,
sì,
effettivamente
sì, costano tanto.
Costano tanto,
anche questo è vero,
Sì, sì. Il pressing alto è rischiosissimo, in Italia lo fa l'Atalanta, in Europa poi squadre, ma anche ieri il Bayern facendolo ha rischiato moltissimo, in serata storta prendi delle imbarcate,
sì, vabbè,
ci scrive Cristian.
Tanto però sono campioni del mondo, campioni d'Europa, eccetera, eccetera.
Lo possono fare.
E se andiamo a vedere in questi anni in Champions se si è vinto in questa maniera, poi voi potete dire pure i rischi, certi rischi li puoi anche prendere quando sai che comunque là davanti si muovono come è un gioiello vederli, eh? E ieri mancava Thomas Müller, che è il loro faro, l'uomo che ha fatto più assist, è uno spettacolo vederli. Noi continuiamo a dire, allora noi facciamo una cosa, continuiamo a dire dobbiamo fare un metro indietro, un altro metro indietro, un altro metro indietro, mettiamoci tutte 11 davanti alla porta, aspettiamo sempre che ci bombardano, per se vogliamo ragionare in questa mentalità. Io non credo che sia proprio, i rischi se li possono prendere perché sanno che i gol li possono fare, cioè quel tipo di mentalità, secondo me, se ce l'hai, non è che devi fare la difesa a centrocampo oltre la linea di porta, cioè devi fare attenzione, no? Però se scendi in campo in quella maniera, se hai quella voglia di fare la partita così, la fai sempre. La fai sempre. Queste partite le vinci a spasso. Queste partite qui, con questi avversari, come siamo noi, le vinci a spasso proprio. Come è stato ieri, a un certo punto si sono fermati.
Sì,
si sono fermati ieri. Ho detto, vabbè, basta.
Tanto,
abbiamo fatto.
Sì. Risparmiamo le forze. Unico vero spunto dopo la partita di ieri è: ma la sesta di Serie A prende una tramvata così, essendo comunque una delle squadre più pericolose da affrontare in campionato, e le altre 14 sono da Serie C? Aiuto, ci scrive Marietto dalla Baviera. E poi sì, c'è Gianni che fa una riflessione troppo lunga e quindi devo andare corto. Sì, cioè in processo, il processo di crescita della Germania parte da molto lontano, come è successo anche in Francia.
Sì, sì, in Francia pure è iniziato molto da lontano. Ma no, ma infatti io, cioè, dobbiamo cercare di capire come mai c'è questa, in questo momento noi ancora siamo classificati un campionato top dei 5, ma siamo in questo momento dietro a tutte e quattro, no? Possiamo dire. Allora dobbiamo capire come si può fare per recuperare le posizioni. E attenzione, un altro problema sono gli stadi, che oggi non tocchiamo perché ne abbiamo già parlato, ma è un altro problema importante anche quello, no? Però noi in questo momento siamo in grossa difficoltà. La speranza sono squadre come l'Atalanta, che stasera scende in campo con Real Madrid, che è l'unica squadra ad avere una idea di calcio europea. Questo l'abbiamo detto e siamo d'accordo tutti, ma incontra il Real Madrid, quindi io ho sempre grande rispetto per il Real Madrid, che ha vinto 13 Champions, e sono convinto che stasera farà il suo comunque in una partita di questo tipo. E poi la speranza è l'Italia, la nazionale italiana di Mancini, che è partita con un'idea di calcio diversa rispetto a tutto il passato e con i giovani. Però attenzione, ad oggi ancora non si è misurato con un avversario di grande livello l'Italia, questo dobbiamo dirlo. Ha fatto un percorso positivo fino ad oggi, molto bello, però vediamo adesso a giugno, quando ci saranno gli avversari, quelli veri, che tipo di nazionale sarà con questo tipo di percorso che ha fatto. Lì avremo un riscontro dell'avversario, però credo che il processo sia quello, cioè Mancini ha dato una strada. Mancini è quello che ha preso dei giocatori che non avevano presenze nel loro club e l'ha portati, li ha fatti giocare, cioè sta dando una strada, una direzione. Però bisogna lavorare, cioè se noi poi pensiamo che subito devono arrivare i risultati, che se non vinci sei una schiappa perché non meriti, capito? Qui c'è, ma che ha vinto quello? Ma che ha vinto quell'allenatore? La cosa che senti, ma che ha vinto? L'unica cosa che ti sanno dire anche alcuni esperti, alcuni giornalisti tifosi, ma che ha vinto quello? Questo ti si sente, però non magari guardare il lavoro dove può portare. Fermiamoci, break, torniamo subito. Di nuovo con voi, sempre Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angelo. Allora, sempre...
Guarda, vado un attimo proprio sulla home di tutto mercato web. Benitez è il possibile ritorno al Napoli. Non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire.
Chi lo dice questo?
Benitez.
Benissimo. No, diamo aggiornamenti naturalmente anche per quello che concerne la panchina del Napoli. Poi parleremo anche del Napoli 13:30, parlano Gattuso e Fonseca, quindi tra poco. Alle 14:30 Pioli. Poi avremo un passaggio sul Milan, insomma andremo anche un po' a risentire le voci degli allenatori nel corso di questo pomeriggio delle squadre impegnate in Europa League e naturalmente oggi ricordiamo l'impegno dell'Atalanta, poi più tardi ci torniamo e parliamo nello specifico di questa partita. Allora, ancora qualche messaggio e audio, dai, audio e messaggio, andiamo con gli audio, abbiamo letto un po' di messaggi, via con gli audio, 331-8200-13.
Beh, ragazzi, sempre ieri io ho detto che se vi ricordate all'Allianz Stadium perdono tutte le squadre tranne Manchester City e PSG e perdono con più di un gol di scarto e non si scappa da questa versione, sono troppo più forti soprattutto a livello fisico, sono allucinanti e ti stritolano come un serpente. Ma io tra l'altro faccio una considerazione tattica, non mi ricordo a memoria di aver mai visto una squadra che difende con solo praticamente due giocatori nel cerchio di centrocampo, cioè questa tattica magari la puoi pagare contro il Paris Saint Germain che ha delle frecce o contro il City che ha delle frecce, ma è una tattica stritolante. Bravo. Sono una squadra dominante nel vero senso della parola.
È vero.
No, ma poi è chiaro che in base all'avversario tu ti vai a modulare, sì. Anche, no? Quindi ci sono degli avversari che puoi fare quel tipo di situazione, magari qualche avversario dove tu tieni sempre la stessa idea di voler andare a fare il pressing, però fai un pressing praticamente un po' più attento, no? Quindi se c'è da indietreggiare un po' lo fai, questo è un altro tipo di discorso. Sul ieri sembrava visto, ieri un armadio a quattro ante sulla destra che quando partiva non lo prendeva nessuno.
Sì.
Dall'altra parte pure c'era Davis che quando partiva uguale non lo prendeva. Tutti i giocatori presi, questo qui Davis preso giovanissimo. Ripeto, cresciuto. Loro investono su talenti giovani, cioè questa non è una cosa da poco.
Ma è una questione culturale.
Anche perché poi in Europa per tenere i ritmi alti e giocare così, parliamoci chiaro, se sei giovane corri, cioè fisicamente, no? Comincia a chiedere a certi di fare un certo tipo di lavoro quando lì è un po' più complicato. Ecco perché dico dove sta la progettualità alcune volte del nostro calcio, dove vuole fare una cosa però ti dà i segnali che non ci va in quella direzione. Qualcuno mi capisce, no? Cioè tu vuoi cambiare però fai un cambio che è soltanto così in apparenza ma nel contenuto non lo fai, e allora diventa un po' tutto complicato. Però dai, vediamo stasera, speriamo l'Atalanta che arrivi un segnale un po' più positivo, dai.
Ciao Marco, ciao a tutti. No, hai pienamente ragione, però vedete com'è, l'Italia ancora non si cresce sotto questo aspetto, perché guardate nel Milan, Tonali è criticato continuamente, viene dalla Serie B, nessuno lo vorrebbero tutti quanti che prendesse in mano il centrocampo, che andasse, cioè, bisogna avere anche un po' di pazienza. Ci sono i giocatori in Italia, ma nessuno ha mai il coraggio di mettere in
schiera. Coraggio e pazienza.
Parlo delle sette sorelle, le famose sette sorelle. Io non capisco perché. Non riesco a capire. È una cosa. Magari si va fuori all'estero a spendere centinaia, migliaia di euro e poi quindi abbiamo in Italia cosa anche di meno, magari basterebbe avere un sistema di scouting con quello più importante.
No,
so cosa guarda, ne pensate, ciao ragazzi.
Guarda, è una bellissima osservazione questa che fa il nostro ascoltatore. Ne parlavamo anche ieri sera con gli ospiti nella serata dove si è fatto questo discorso, si è andato a toccare questo tasso. Io sono d'accordo. Le operazioni, lo scouting è importante. Andrebbe anche perché poi vedi certi stranieri che vengono qui da noi, ma cosa hanno di più dei nostri? E vengono pagati. Adesso io non voglio fare, perdonatemi, dopo sembra un attacco contro qualcuno per forza, ma si può spendere 20 milioni per Murici?
No.
Mi faccio questa domanda.
Ma anche, anche 10 per Fares.
Credetemi, non è un attacco frontale nei confronti, è una domanda che mi faccio. Se devo spendere 20 milioni per questo tipo di giocatore,
ma non lo trovi un ragazzetto?
Ma non è meglio andare a cercare veramente in Serie B, in Lega Pro, un attaccante, uno che gioca in attacco, gli dici guarda vieni, ti metto con Immobile, con Caicedo e Correa, ti insegno a giocare. Ma non è meglio? Scusate, io faccio questa domanda, 20 milioni, ma mi è venuto il primo esempio, come primo ho citato, puoi andare a prendere dei giocatori a parametro zero, gli dai 7 milioni di ingaggio a stagione e poi magari c'è il problema, Fagioli può giocare nel centrocampo da Juventus.
Ma sì che può giocare, ma sì, anzi,
cioè, questo,
deve
giocare. A questo punto, oh, vabbè. Ma buttiamoli dentro.
No, il problema che magari sollevava ieri Giordano, nel pomeriggio, non la sera, era che devono essere di qualità.
Ma questo, su questo sono d'accordo, non tutti i giovani sono di qualità. È chiaro che devi provare, li devi vedere, no? Perché ci mancherebbe, non è che tutti i giovani sono forti e quindi devono giocare. Li provi, però forse ci deve essere anche un'attenzione a far arrivare i giovani forti ad un certo livello.
Certo.
Ci sono dei settori giovanili che vincono e poi spariscono tutti i giocatori.
Esatto.
E tu dici, ma questi se hanno vinto, che poi nel settore giovanile...
No, tanti magari vanno anche all'estero, però...
Nel settore giovanile il principio non dovrebbe essere quello di vincere, ma di fornire giocatori all'altezza alle prime squadre. Quindi pure se perdi, chi se ne frega. Adesso avevano istituito pure le retrocessioni, ti ricordi? Un'altra cosa proprio che non c'ha senso nei settori giovanili, le retrocessioni. Vabbè, dovresti fare questo. Mi domando però, se fai un percorso e vincono, questi dove vanno? Cioè, allora, che sport hanno fatto prima?
Te l'ha scritto, dove va? Va in eccellenza.
Ma qui, cioè, la stessa Atalanta che stiamo elogiando e va benissimo. Ma quali sono i giovani che l'Atalanta ha portato in prima squadra? Mi fate un elenco?
No, li vende.
Allora vedete che c'è qualcosa che... Per carità, io apprezzo il lavoro che stanno facendo. Adesso c'è Pessina, finalmente, che ha tolto il posto a Gomez, che prima sembrava che... Invece Pessina sembra essere... Oggi leggevo una statistica che ha fatto più punti l'Atalanta con Pessina in campo che con Gomez. Questa leggevo. Adesso se la ritrovo ve la propongo. L'ho letta tra i tanti giornali stamattina che mi sono capitati. C'era questa statistica, no? Quindi ben venga che Pessina... Prende il centrocampo e Gomez, che con tutto rispetto c'ha più di 30 anni, ha fatto il suo, avrà litigato con Gasperini, vabbè, pazienza, amen, ma insomma è un giocatore che ha fatto anche il suo percorso. Qualcuno dice Haaland veniva qui in Italia, no, Haaland, la storia era un po' diversa, Haaland voleva venire in Italia a essere sicuro di giocare, siccome questa sicurezza qualcuno non gliela dava, lui dice io perché a 20 anni devo andare a fare la panchina? Trovo un club che mi fa giocare e il Dortmund ha detto vieni che ti facciamo giocare, sei titolare. Dortmund ha vinto contro il Siviglia, Dortmund ha finito primo nel girone, ha battuto il Siviglia, anche loro primi nel girone, hanno vinto già la prima partita. No, per dire, no? Vabbè, dai, qualche altro messaggio poi andiamo a Torino.
Ciao Marco, ciao Cinzia, sono Sal da New York, non mi trovi d'accordo Marco, perché premesso che la Lazio ieri sembrava fatta di burro. Non ha mostrato niente, non ha fatto vedere niente. Il Bayern non è vero che è imbattibile, ha perso contro l'Eintracht in campionato, si sa che in Europa devi dimostrare altro, non c'entra niente con i campionati. L'Inter è uscita malamente, si sa, ma magari ancora per l'Europa non è pronta, però ho sentito che ieri sera dicevi queste cose. Vorrei ricordarti che il Chelsea è quinto in classifica, ha battuto l'Atletico, il PSG ha battuto il Barça e ha perso col Monaco ed è terzo in classifica in Francia. Quindi cosa vuol dire? Che il Lille è una squadra di fenomeni? Non mi trovi d'accordo. Poi la Lazio ieri è stata imbarazzante, va criticata solo lei al momento, perché è lei che ha giocato la partita.
Amico
ciao, ciao.
Mio, tu puoi dire quello che ti pare, ma nei top 5 campionati europei l'unica squadra che comanda ed è fuori dall'Europa ce l'abbiamo noi. Il Lille sta in Europa League e quindi sta in Europa, tutte le altre stanno in Champions e quindi questo è, ripeto ancora, delle prime squadre arrivate prime nei gironi ad oggi nel gruppo, nei raggruppamenti, agli ottavi di finale l'unica sconfitta è quella della Juve contro un modesto Porto. Sarà importante, non sarà importante questo dato, però è un dato da prendere in considerazione. Poi per te ieri ha sbagliato la Lazio, secondo me è limitante, la Lazio ha fatto gli errori, ma di fronte c'è una squadra che se ci giochi 10 volte perdi 10 volte, la Lazio perde 10 volte. perde 10 volte, state tranquilli. Ma non ci perde solo la Lazio, eh?
No, ma perdono tutte, però magari perdi con una prestazione diversa, fa meno male. Per esperienza personale con mio figlio, il settore giovanile serve solo per le plusvalenze delle prime squadre, ci scrive Roberto. Lo sappiamo, lo sappiamo. Sarebbe giusto programmare sui giovani, ma purtroppo gli allenatori in Italia, essendo sempre sotto pressione per conservare la panchina, puntano su giocatori esperti per non rischiare nulla, ci scrive Antonio da Massafra.
E sì, poi vabbè, sono moralista, non importa.
Ti
guarda, io
così?
Faccio sì, ma me lo prendo, non è un problema. Io faccio un discorso generale. La critica che faccio alla Juve quando la faccio è altra. Però se volete capire, capite, non mi va di no, cioè, ci arriviamo o lasciamo stare. La critica si fa perché quando è giusto criticare si fa la critica. Ma che voi mi venite a dire che il calcio italiano adesso sta bene? Oggi, guarda, aspettiamo l'Atalanta, poi facciamo un bilancio di queste prime partite. E poi c'è l'Europa League che ritorna, e rischiamo già di perdere il Napoli ai sedicesimi di finale contro una squadra buona, squadra, non so fenomeni.
No, allora intanto, visto che ha nominato l'Atalanta, c'è stata una comunicazione da parte dell'ATS dell'Atalanta di Bergamo, che sarebbe la nostra ASL per intenderci, ok? Dove ha detto, e l'ha fatto tramite il giornale: stasera evitate assembramenti allo stadio, accompagniamo i nostri calciatori idealmente con il nostro sostegno, onde evitare episodi che si sono verificati a Milano per il derby, ieri a Roma con i tifosi della Lazio. Quindi per evitare assembramenti hanno comunicato.
Sì, perché
insomma,
anche ieri c'è stato.
Esatto. Sì, a Formello c'è stato questo.
Sì.
A Milano per il derby c'è stato questo. Quindi il direttore dell'ATS di Bergamo ha scritto una lettera pubblicata sull'Eco di Bergamo e ha chiesto ai nerazzurri, ai tifosi nerazzurri, di restare
Speriamo.
A casa.
Anche perché ieri abbiamo visto delle immagini, noi qui ce l'hanno mandati gli inviati. Io capisco l'entusiasmo, la voglia di andare allo stadio, siamo tutti d'accordo, ci mancano le cose normali.
Ma è chiaro che poi...
Però ieri tanta gente senza mascherina, le immagini che ci sono arrivate...
Sì, ma poi troppa gente in poco spazio, diciamo così, anche se all'aria aperta, però crei assembramento.
Allora, vai con l'audio, poi andiamo a Torino.
Ciao Marco e ciao Cinzia, Gianluca da Napoli. Seguendo il tuo discorso che le squadre straniere insomma investono sui giovani, sono d'accordissimo. Voglio dire che io sono juventino, non apprezzo il discorso tecnico di Pirlo in panchina, però una cosa bisogna dirla. Pirlo è l'unico allenatore di una squadra di primi 5-6 posti, diciamo anche settimo posto, che sta facendo comunque giocare dei giovani, Frabotta, Fagioli, Portanova, e qualcun altro. Io non vedo altre squadre
occasionalmente l'ha
che
fatti
fanno giocare giovanissimi. Però Pirlo, che le stia facendo giocare, è stato criticato. Quindi, delle due l'una, dobbiamo dare fiducia a uno...
Ma tanto ho capito il discorso. La critica a Pirlo è diversa. Lui li ha fatti giocare occasionalmente, Gio.
No,
non
ma
è
perché
che ha fatto...
magari non aveva a disposizione i titolari.
Esatto, non è che ha fatto come Conte, che ha preso Bastoni, l'ha messo lì ed è diventato un pezzo inamovibile della difesa. Quello significa lanciare i giovani. Non è che se ti metto ogni tanto, perché mi manca qualcuno, ho lanciato un giovane. Non funziona così. Pessina viene preso e messo titolare, togli Gomez per quello che è successo, eccetera. Poi sarà stata la sua fortuna o meno, non lo sapremo mai. Però quello significa puntare sui giovani, non che tu lo fai giocare perché ti manca uno una volta e poi dopo giustamente Frabotta per me in questo momento non è all'altezza, però è pure vero che ha giocato poco e niente, quando ha giocato non ci siamo strappati praticamente gli occhi, ammazza questo è un fenomeno, quello di ieri sera si vedeva subito come toccava il pallone che è un fenomeno, quindi la domanda è se arrivano a quel livello vuol dire che sono forti. Se sono forti devono giocare, quindi devono arrivare quelli forti, su questo siamo tutti d'accordo, ma devono arrivare, il problema è che noi non ce li facciamo arrivare perché forse o non riusciamo a individuarli o non siamo bravi a scoprirli o non siamo bravi ad allenarli, io non lo so. Poi su Pirlo, questione allenatore, è un altro discorso che non ci vorrei ritornare, ma è un'altra cosa. Però non è che Pirlo sta lanciando i giovani, Pirlo occasionalmente ha messo dei giovani per necessità, che è un altro discorso. Bastoni, Conte ci ha creduto dall'inizio, è diventato titolare, ha mandato via Godin, che lo mandava in panchina, poi l'ha mandato via, e quello è stato... ha messo in panchina Kolarov quest'anno, che doveva essere uno dei suoi, capito? È un altro discorso questo. Dai.
Ciao ragazzi, campione a New York. Marco, io ieri ho ascoltato, ero in macchina con mio figlio e ascoltavo l'app, seguivo la partita, voi in studio. Io sono d'accordissimo sul tuo pensiero di far giocare i giovani, sono anni che lo dico, vivendo a New York qui si vive di un'altra cultura sportiva, di far giocare i giovani, quelli che vengono dai vivai. Quindi Fagioli della Juve secondo me dovrebbe giocare, perché sono 3 anni che se ne parla. Non sono d'accordo quando però tu parli in generale sulle società italiane, perché fino all'altro ieri avete osannato Attare come grande direttore sportivo. Non puoi dirmi che Tare sia un grande direttore sportivo, e guarda che qui non mi metto nessuna sciarpa, non si può parlare di Tare grande direttore sportivo se poi tu ti lamenti che c'ha giocatori come Patrick e Hart.
Vabbè, ma che vuol dire, scusate?
Comunque ciao ragazzi.
Però scusate, facciamo sempre un distinguo. Per me Tare è un bravo direttore sportivo, che ha fatto degli errori come tutti i direttori sportivi. Cioè, chi è che non sbaglia come direttore sportivo? Io la domanda che mi faccio quest'anno è se devo spendere 20 milioni per quel giocatore, vado a spendere in un altro modo. Questa è la domanda. Però non è che questo significa dire che Tare non capisce niente di pallone. È una critica, che è diverso. Tare in questi anni, in questa società, con quello che ha a disposizione, secondo me ha lavorato bene. Poi ha fatto degli errori. Però mi dite qual è il direttore sportivo che non fa errori?
Ah, ma non è possibile.
Mi fate un elenco di uno che non ha sbagliato un colpo? Io credo che sia impossibile, sia proprio impossibile. Questo è un altro discorso però, ragazzi. Cioè, se noi giudichiamo l'operato complessivo è una cosa, poi c'è l'errore, che lo facciamo tutti, perché chi lavora sbaglia, chi non, esatto, fa niente sbaglia, e allora è un altro tipo di discorso. Poi io sto parlando, non che i giovani devono giocare tutti, devono arrivare, bisogna inserirli, e noi facciamo fatica in questo. Facciamo una cosa. Noi abbiamo mandato via qualche anno fa un signor Verratti per 10 milioni. Ve lo ricordate quell'estate? Che tutti dicevano: ma 10 milioni Verratti, ma non è pronto per un grande club. Non è pronto per un grande club, deve fare esperienza.
L'ha fatta.
L'ha fatta al Paris Saint-Germain, non all'ultima squadretta di Francia. E qui c'è qualcosa che non torna. Io in questo vorrei capire. Poi si può sbagliare, questo è un altro discorso. Possono sbagliare le scelte, si possono sbagliare gli uomini, questo può capitare, però abbiamo visto delle cose che sono sorprendenti, solo questo, e mi sembra che il calcio italiano non va in quella direzione, non ci va. Allora andiamo a Torino un attimo per capire quello che succede.
Sì, andiamo da Emanuele Pastorella.
Ciao Emanuele.
Buongiorno a voi, eccoci.
Ciao Emanuele, situazione Torino, facciamo un attimo un punto con te.
È una situazione molto delicata sulla quale aspettiamo notizie da un momento all'altro, perché comunque è dalla giornata di ieri che la situazione dei contagiati si è aggravata pesantemente, e adesso appunto proprio in queste ore, in questi minuti stiamo aspettando le ultimissime comunicazioni da parte della società, che per adesso non ci sono e restano ai 3 contagiati riscontrati prima della trasferta di Cagliari, quindi è una situazione da monitorare, con ovviamente, ma immagino ne parleremo, con il rischio serio che la partita di venerdì contro il Sassuolo non venga disputata.
Cioè questo, quando è che si può diciamo sapere qualcosa?
Ma credo che tra oggi pomeriggio, che è attesa comunque il comunicato del Torino sui contagiati, e le decisioni dell'ASL, che anche quelle sono attese, se non già di oggi, al massimo entro domani, comunque nelle prossime 24 ore credo che la situazione venga definita, anche perché comunque la partita è venerdì, quindi si avvicina sensibilmente.
Emanuele, il Torino, ricordiamo che l'altra partita con il Genoa fu il Genoa a chiedere il rinvio, giusto? Il Torino quindi può chiedere il rinvio di questa partita?
La situazione qui è un pochettino differente, perché al momento il Torino non avrebbe il numero.
E non avrebbe il numero, ok, perfetto.
Di contagiati minimo, diciamo, per poter chiedere il rinvio. Quindi a questo punto la decisione, diciamo, spetta principalmente all'ASL cittadina, che appunto potrebbe decidere di bloccare il Torino, che tra l'altro ieri non si è allenato e oggi al momento non sembra che possa allenarsi, quindi è tutto fermo in questo momento.
E ricordiamo la regola per poter chiedere l'eventuale rinvio, Emanuele.
Ma allora sono praticamente 10 calciatori, quindi calciatori non membri del gruppo squadra, quindi sì, solo ed esclusivamente 10 calciatori. A quel punto la squadra può chiedere uno e un rinvio soltanto durante una sorta di bonus, ecco.
Una sorta di
bonus. Però appunto al momento non ci sarebbero le condizioni per il Torino per chiedere il rinvio.
Perché comunque 13 giocatori sì, li ha in rosa a disposizione, cioè non contagiati, questo è, no?
Esattamente, esattamente. Esatto. E comunque il numero di contagiati è inferiore a 10.
Al momento sono 6 più 2 dello staff, giusto?
Esatto,
6 giocatori più 2 dello staff, sì, va sì, bene, quindi siamo
dalle voci, sì, dalle voci che circolano, perché comunque il pieno di comunicati ufficiali
non è
almeno finché non vi ho risposto al telefono
stiamo monitorando anche noi. Facciamo una cosa, Emanuele, noi nel corso di questo pomeriggio, se dovessero arrivare degli aggiornamenti in merito, naturalmente noi siamo qui, comunicaci il tutto e seguiremo e ci ritorniamo per capire se eventualmente ci saranno poi anche dei risvolti. Daremo un'occhiata ai eventuali comunicati per monitorare questa situazione.
Perfetto, comunque insomma è chiaro.
Bene, per il momento Emanuele, grazie. Emanuele Pastorella, grazie. Tutto Mercato Web, grazie per questo
quindi
chiarimento veloce.
Quindi rispondo a questo messaggio, perché dice le ASL continuano ad intervenire, ma il protocollo, ma i 12 giocatori di movimento più il portiere minimo per giocare in Serie B e in C, si gioca anche con il focolaio. Ecco, magari non si dovrebbe giocare, quella comunque rispetta a discrezione della ASL, è così, l'ha detto adesso sì, anche Emanuele, perché sì, sì, in teoria il Torino può giocare, può andare in trasferta e giocare col Sassuolo, però se l'ASL li blocca, non possono andare. Anzi, che poi non è una trasferta, è Torino-Sassuolo.
Sì, sì, sì. Dai, vediamo un po'. Allora, per quanto riguarda gli assembramenti, per rispondere a un nostro ascoltatore, in realtà non sono mai consentiti e quindi bisognerebbe avere un po' più di
rispetto,
di fare attenzione, ti ripeto, fare attenzione, perché noi capiamo anche lo stato emozionale sia di quando è morto Maradona, sia di quando ci sono delle partite importanti, quindi il derby di Milano, l'impegno della Lazio, l'Atalanta. Cioè, ragazzi, io capisco, perché non poter vedere queste partite, cioè non poter vedere l'Atalanta contro il Real Madrid.
Però mi sembra che ogni giorno raccontiamo delle cose tristi.
Esatto, cioè
causa Covid.
Purtroppo, dal punto di vista sentimentale è tutto comprensibile. Io poi dico anche una cosa, e questo l'ho detto già qualche settimana fa, poi le regole vanno fatte rispettare. C'è poco da fare, non è che dipende anche da chi non le fa rispettare le regole, perché poi se non si può fare una cosa non si può fare, c'è poco da fare, non ci si può girare intorno a questa cosa. Quindi anche ieri abbiamo fatto vedere delle immagini ieri sera che erano anche belle, perché si capisce il sentimento, l'attaccamento, la passione, il cuore, quello che volete, però per esempio in quelle immagini c'era gente senza mascherina, appiccicata. E non si può fare. E non si può fare. Quindi non è. Questo dobbiamo dirlo, a prescindere da quello che è la manifestazione, come è stato detto per altri. E poi si capisce il lato emozionale, sentimentale, eccetera.
A Bergamo, quindi è giusto che insomma si faccia qualcosa. È giusto che l'azienda locale sanitaria si sia pronunciata in qualche modo. Qua allora, nessuno l'ha fatto, neanche a Milano credo, quindi
allora qualche altro audio, dai, abbiamo ancora qualche altro minuto, poi inizia il dibattito, arrivano gli ospiti e lasciamo a loro le parole, dai.
Ciao ragazzi, lo sono da Fossano. Sul discorso giovani sono d'accordo con Marco, ovviamente, però voglio essere positivo e magari la Juve sta cominciando a lavorare su questo discorso con l'Under 23. Poi certo, magari Fagioli non gioca, però sta cominciando a puntare in un certo senso ai giovani, alla cantera. Grazie, la signora Fossano.
Ciao Rosolino, per esempio pure Antonio scrive: Marco, te lo dico da juventino, hai pienamente ragione, un giovane come Fagioli si fa giocare soprattutto quando tu, Pirlo, hai visto che giocatori come Rabiot e Ramsey non ti danno neanche il 10% dello stipendio che prendono.
Ma io è questo che io dico, ripeto, è una progettualità, no? Allora io mi ricordo Allegri che nel 2016 disse delle parole bellissime su questo ragazzo e aveva, mi sembra, 16 anni, correggetemi se sbaglio perché magari a memoria mi può sfuggire qualcosa, quindi vuol dire che un allenatore come Allegri aveva visto qualcosa di importante in questo allenatore, sì. Ok? Allegri non è l'ultimo arrivato, adesso può piacere o non piacere il suo modo di fare calcio, ma è un altro discorso, però se dice una cosa del genere vuol dire che ha intravisto in questo ragazzo delle qualità.
Fatelo giocare.
Se in 4 anni questo non sfiora mai il campo di prima squadra, e poi sento dire dallo stesso Pirlo ha il calcio in testa, e sento tanti elogi, no? Ho sentito un sacco di interviste,
sì, anche
in questi
Pier
giorni.
Vincenzi da noi l'ho
detto Pier Vincenzi ieri che lo conosco. Ho sentito Bernardo Corradi nella trasmissione che dopo di noi a Stadio Aperto, che ha parlato di questo ragazzo che lo conosce. Cioè tantissime cose belle, proprio belle. Allora mi chiedo perché a 20 anni non è titolare, o comunque non ha fatto 7-8 partite continuative nella Juve. Perché è della Juve, quindi è un gioiello della Juve. Io mi faccio questa domanda, non c'ho la risposta, però la domanda me la devo fare. Poi vedo che sento che la Juve ha dei problemi a centrocampo, ok? Adesso parliamo della Juve perché l'ascoltatore ci ha detto di Fagioli, ma potrebbe essere di un'altra squadra. E poi vedo che c'è Ramsey, Rabiot con super ingaggi presi a parametro zero. Dove sta la progettualità? Cioè dove sta l'idea di andare a investire su un giovane se poi fai queste operazioni? E comunque quello non gioca mai. Perché sono passati 4 anni dal primo complimento che gli fece Allegri. Io questo dico. Poi vai a vedere. Guardate che l'esempio di ieri sera di un ragazzo di 17 anni che gioca in Champions non è l'unico. Io me lo ricordo che l'ha fatto il Manchester United tempo fa, il Barcellona. Quindi vuol dire che c'è qualcuno che lavora per poter poi mettere in campo un ragazzo a 17 anni e dirgli vai, corri, tocca a te. È questo che dico. Noi lavoriamo in questo modo? Domanda, la mia è una domanda. Si lavora in questo modo? Io ho qualche dubbio. Poi, se dico una cavolata io non è un problema, l'ho detta io. L'importante è che non sbagliano altri. Ci fermiamo.